ogni anno l'Università della Svizzera Italiana celebra il suo Dies Academicus. Nell'arco di una mattina si fa il punto sui risultati dell'ultimo anno e si svelano le prospettive future. Spesso studiosi di rilievo internazionale sono invitati a tenere una lezione. E domani, in occasione del 21° Dies Academicus dell'USI, David Abulafia, professore di storia medievale all'Università di Cambridge, parlerà della storia del Mediterraneo. David Abulafia è uno dei principali storici del nostro tempo. Ricordiamo, per esempio, la sua importante biografia dell'imperatore Federico II di Svevia o gli studi di storia della Sicilia e del Regno di Napoli negli ultimi secoli del Medioevo. Ma la sua opera più conosciuta è senza dubbio Il Grande Mare, storia del Mediterraneo, pubblicata nel 2011 e tradotta in italiano da Mondadori. A questo libro, il 10 aprile scorso, abbiamo dedicato una puntata di Geronimo Storia, che potete come sempre ascoltare in podcast e sul nostro sito. Ecco un passaggio da quel programma.
The first point is the scale of the Mediterranean.
Se guardiamo alla scala, dobbiamo ammettere che il Mediterraneo ha un'importanza sproporzionata alle sue dimensioni. Si estende per meno dell'1% della superficie dei mari del mondo, esattamente lo 0,8. E questo è sorprendente, perché se chiedi a qualcuno una stima, pensano sia molto più grande. La sua immagine è quella di un grande mare perché storicamente è stato un luogo di incontro importantissimo tra i diversi gruppi umani. Era il punto di contatto tra tre continenti, Europa, Asia e Africa. Da Gibilterra puoi vedere l'Africa e in un giorno di bel tempo la si vede anche da Erice, in Sicilia. Istanbul è una città a cavallo tra due continenti. Questa vicinanza in un mare lungo e stretto è decisiva. E poi ci sono le isole a punteggiare il Mediterraneo, piccole sulla costa greca o grandi come nel caso di Sicilia e Sardegna. È un mare compatto, facile da attraversare per mantenere i rapporti.
Made it very possible, very easy to maintain contact across the sea.
In questa puntata di Laser cercheremo invece di conoscere meglio David Abulafia a tutto tondo, la sua storia familiare, la formazione, la prestigiosa carriera accademica.
We're in deep night sky, the stars lie in its embrace. God, you're still in its sleep. Peace comes over your face. Come to me, it seems. Hear the pulse of the land. The ocean's rhythms pull.
L'infanzia è un'età della vita apparentemente leggera e giocosa. In realtà è un tempo di passioni, di impegno totale, di gioie profonde e altrettanto profondi dolori, spesso nascosti agli occhi degli adulti. Ma soprattutto nell'infanzia prende forma il carattere dell'individuo, il suo temperamento, la sua vocazione. Ciascuno di noi ha avuto il suo debutto nell'infanzia e nel caso di David Abulafia l'evento centrale fu la scoperta del filo d'oro dell'alfabeto e della scrittura. Professor David Abulafia, qual è il primo ricordo della sua vita?
Well, I do have some memories of being 2 years old, which I believe is...
Avevo 2 anni, quindi con un certo anticipo rispetto alla norma. Non sono certo sia esattamente il mio primo ricordo, ma uno dei primi è questo. Volevo andare all'asilo perché mio fratello, di 4 anni più vecchio, andava già a scuola. Mia mamma allora mi portò in un istituto e domandò se avevano posto. Le risposero di sì, ma la responsabile chiese quanti anni ha suo figlio, perché noi li accettiamo solo dopo i 3 anni. Allora io dissi, ho 3 anni, anche se non era vero. Ne avevo solo 2 e quindi non mi accettarono.
But actually I was only 2, so I was told no, you're 2. And unfortunately we didn't go back. I wish we had because I would have enjoyed it, I'm sure, very much.
E quando ha imparato a leggere e scrivere?
I learned to read by the age of 3 because
ho imparato a leggere a 3 anni. Anche mio fratello aveva imparato a casa. Avevamo delle grandi lettere di plastica e io ci giocavo. Mio fratello aveva le maiuscole. Quando vedemmo le minuscole in un negozio e le comprammo, ero molto felice. Quando avevo 3 anni andai all'ospedale per togliere le tonsille e già insistetti per avere dei libri, il che agli adulti sembrò molto strano.
To hospital to have my tonsils taken out, I insisted on being given lots of books and actually friends of, which was considered very odd.
La relazione con la parola le ha aperto un nuovo mondo?
I have always been the sort of person who I'm not so good at.
Io non sono mai stato bravo a stare seduto e leggere un libro dall'inizio alla fine, come faceva mio fratello, che leggeva tutti i classici. Io saltavo da un libro all'altro e soprattutto scrivevo storie inventate da me. Accanto alla lettura, la scrittura fu subito importante. In quel tempo c'era molta attenzione nella scuola a saper scrivere bene.
Very important. And I have to say, in the English education system of the time, the schools I went to, again, writing good English was something for which there was great emphasis.
On a dark night, the flame of love was burning. By a lantern bright, I fled my house while all in quiet rest. Shrouded by the night and by the secret stare, I quickly fled.
David Abulafia appartiene a un'antica famiglia ebrea sefardita che nel 1492 fu costretta a lasciare la Spagna a causa delle persecuzioni dei re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. E spesso, dietro alle sue parole, si avvertono queste radici profonde, questo orizzonte familiare più ampio che spazia per tutto il Mediterraneo. Il bambino David, del quale stiamo parlando, aveva un cognome importante, diffuso in tutto il Mediterraneo, Abulafia.
Well, this was something which was, if you like, drilled into me, taught to me when I was very small, because.
Il significato del mio cognome mi fu spiegato molto presto. È un'antica famiglia ebrea di origine spagnola, che si diceva discendesse da Re Davide, anche se molti altri avanzano la stessa pretesa. Gli Abulafia in Spagna erano una famiglia potente, con sede a Toledo, Burgos e Siviglia. Erano famosi per la loro conoscenza della Cabala, ma erano anche importanti sul piano politico. Verso la metà del XIV secolo, Samuel Abulafia era il tesoriere di Re Pedro il Crudele. Costruì in Toledo la famosa Sinagoga del Transito. Ci fu anche un Abramo Abulafia, che alla fine del XIV secolo proclamò di essere il Messia e andò a Roma per convertire il Papa. Noi lo ricordiamo come uno zio un po' pazzo. Fu imprigionato e poi liberato dopo la morte del Papa. Probabilmente le origini della famiglia devono essere cercate nella Spagna meridionale, durante il dominio islamico, perché il nome Abulafia proviene dall'arabo e significa il potente. Nel 1492, però, gli ebrei furono espulsi dalla Spagna. Qualcuno restò dopo essersi convertito, altri vennero in Italia, dove ancora vivono, cambiando il loro nome in Bolaffi o Bolaffio. Il ramo della famiglia al quale appartengo si trasferì invece in Galilea. Erano mistici e capi della comunità nel nord di Israele. Infine, uno dei miei antenati fu coinvolto nella fondazione di Tel Aviv. Insomma, una famiglia di spicco.
Another one was involved in the founding of Tel Aviv and so on. So there's still a lot of them there. I mean, it's a big family.
Quanto è importante per lei questa appartenenza al mondo ebraico? Per esempio, è osservante?
I think a very orthodox rabbi would regard me as a free thinker, but.
Io credo che un rabbino ortodosso mi considererebbe un libero pensatore. Comunque, nella mia famiglia osserviamo le regole alimentari e le feste ebraiche, andiamo in sinagoga, ma non siamo ebrei ortodossi. In Inghilterra c'è un movimento chiamato ebraismo riformato. parte dal punto di vista che la legge e i costumi ebraici si evolvono nel tempo e non vanno presi alla lettera. Siamo interessati alla teologia, ma anche flessibili nelle regole di vita, insomma, moderati. E certo favorevoli a un dialogo con cristiani e islamici.
Form of Judaism which interacts also very much with its Christian and Muslim neighbors.
Quanto questa appartenenza religiosa ha influenzato il suo modo di guardare alla storia o al Mediterraneo, per esempio?
I think it certainly had an impact. I mean, inevitably Jewish merchants, people like that come into what I've written.
Inevitabilmente qualche influenza c'è stata. Scrivendo di storia degli ebrei in Spagna e Italia, ho adottato una prospettiva diversa. Io mi sono occupato soprattutto di storia medievale, un ambito troppo spesso considerato sinonimo di storia del cristianesimo, di storia della Chiesa come istituzione. Restando al di fuori di questo approccio, ho sviluppato interessi diversi.
It's inevitable, I think, that standing outside many of us will develop slightly different interests.
Professore Abulafia, l'anno scorso è stato l'anniversario dei 500 anni dalla creazione del ghetto veneziano, il primo al mondo. Lei c'è mai stato e cosa ha provato?
Oh yes, many times. Yes.
And what are you feeling when you're there?
Well, I have to say, I don't know that any members of my family were ever.
Oh sì, molte volte. Anche se nessun membro della mia famiglia ha mai abitato lì. È questa la differenza rispetto a quando vado a Toledo o in altri luoghi dove so che degli Abulafia hanno vissuto. Ma certo a Venezia c'è qualcosa che mi attira.
If I'm in Venice, I go there, so there's something drawing me to it.
Le ricerche di David Abulafia si inseriscono a pieno titolo nel percorso di riscoperta del Medioevo, sviluppando suggestioni del romanticismo ottocentesco. Nel Novecento l'età di mezzo è stata guardata con occhi nuovi. Quelli che un tempo erano considerati secoli bui, tempi di decadenza o anche soltanto una fase di passaggio nella storia dell'umanità sono stati valorizzati nella loro ricchezza, specificità e complessità. Certo, questo si deve soprattutto alla scuola storica francese e ai suoi grandi medievisti, ma anche l'Università di Cambridge, fondata nel 1209, è stata un centro attivo di ricerca e insegnamento in questo campo. Quando e come ha scoperto la storia?
Well, this is a very embarrassing question because, again, you asked about early memories.
È una risposta molto imbarazzante per me. Quando avevo 5 anni, a mio fratello, che ne aveva 9, fu regalata l'agenda dello studente, un libretto con diverse informazioni utili per un ragazzo. C'era anche una lista di re e regine d'Inghilterra. Ho imparato subito i nomi, non le date. Non sono mai stato portato per le date. Li recitavo ai miei genitori, che ne erano molto impressionati. Mio padre, per parte sua, sapeva a memoria i nomi dei re di Francia e dei presidenti della Repubblica. Cominciai così a interessarmi alla storia, ma insieme ad altri temi. Verso i 7 anni ero molto appassionato anche di astronomia e scienze naturali. Un giorno camminavo sul Richmond Bridge a Londra, vicino a casa nostra, e ricordo che mia madre disse: «Magari un giorno David sarà un accademico», e mio padre commentò: «Non guadagnano nulla».
They don't make any money.
È vero?
Beh,
dipende. Diciamo che una cattedra aiuta a scrivere libri che poi magari vendono molte copie.
I mean, let's just say that it helps to write books that sell lots of copies.
Okay. Come fu il rapporto con la storia all'università?
When I was at school, where I was extremely well taught, I began to study.
Quando ero ancora alle superiori, la storia era già la mia materia preferita, ma ero incuriosito soprattutto dalla storia antica e dall'archeologia. Questa predilezione si vede anche nei miei libri, dove spesso faccio ricorso all'archeologia. Ma già dall'età di 15 anni avevo ricevuto buone lezioni di storia medievale. Mi si aprì un mondo diverso. Capii che mi attiravano soprattutto le persone, gli uomini, non i frammenti di ossa o altri reperti. E così la storia medievale divenne il mio interesse predominante. Quando andai a Cambridge, sapevo che avrei studiato storia medievale e non archeologia.
La storia medievale è stata riscoperta e largamente reinterpretata dalla sua generazione di studiosi.
No, it's absolutely true that if you go back to my student days, it was a minority interest. It was actually more or less compulsory at Cambridge to do some medieval history.
È vero. Al tempo dei miei studi, il Medioevo era un ambito di ricerca secondario, poco frequentato. Certo, a Cambridge era più o meno obbligatorio studiare un poco di storia medievale, ma non a tutti piaceva. Nel nostro approccio tradizionale al Medioevo c'era questa idea che la storia inglese cominciasse nel 500 con l'ascesa dei Tudor, la riforma protestante e la rottura con Roma. Il Medioevo era considerato una specie di epoca oscura. Molto è cambiato da allora, anche grazie alla televisione e al cinema. Documentari, serie TV e film hanno cambiato questa percezione. In Italia e in Francia, comunque, il Medioevo è sempre stato al centro dell'attenzione. Ma in Germania e in Inghilterra eravamo in ritardo anche a causa della riforma protestante.
But England and Germany, I think partly because of the Protestant heritage, were slower to move in that direction.
Professor Abulafia, molti credono che la storia sia una disciplina arida, tutta fatti e cifre. Lei rivendica invece uno spazio all'immaginazione.
I think imagination is extremely important to most sorts of historian.
Io penso che l'immaginazione sia molto importante per quasi tutti gli storici. Certo, magari non per chi investiga, per esempio, le idee politiche, ma tutti gli altri hanno bisogno di vedere il passato, di ricrearlo dinanzi ai nostri occhi, quando si scrive di un grande imperatore, di un contadino o di qualunque altro tema. Avere una vivace immaginazione è estremamente importante.
And so I think having a powerful imagination is extremely important. And
quindi la storia ha una dimensione visuale. Bisogna trasformare i nudi fatti in immagini.
Yes, and about people. It's about people and how they act. And you have to fill a lot of gaps.
Sì, la storia riguarda le persone e come vivevano. Ci sono molti buchi da riempire nelle fonti, e per questo bisogna creare un film nella nostra mente quando leggiamo un libro. A volte mi preoccupo quando accendiamo la televisione e c'è magari un documentario storico con una discutibile ricostruzione dei personaggi, degli abiti, degli ambienti, e tutto questo si imprime nella mente e diventa parte del nostro immaginario. Non va bene, perché è un processo artificiale. Dovremmo essere noi stessi a creare le immagini. Siamo onesti. La storia cerca di essere esatta, ma la scientificità è solo un'aspirazione. Ci sono troppe lacune nella documentazione. Per questo non siamo così lontani dagli scrittori. Pensiamo a un libro come Guerra e Pace, collocato sulla frontiera tra storia e letteratura.
From the author of a novel. I mean, just think of, you know, War and Peace. Think of works like that, which are on the frontier in a way between history and literature.
Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about. Deep and crisp and even, brightly shone the moon the night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hear the page and stand by me, if thou knowest its time. Yonder peasant, who is he, where and what he's dwelling?
A cosa serve la storia? Ogni generazione si è posta questa fondamentale domanda. Per rispondervi, lo storico francese Marc Bloch scrisse L'apologia della storia, spiegando che la storia, scienza degli uomini nel tempo, aiuta a comprendere il presente mediante il passato e il passato mediante il presente. Per questa via, la storia ci prepara anche ad affrontare le sfide del nostro tempo, purché si abbia cura di evitare meccaniche trasposizioni di idee e soluzioni da un'epoca all'altra. Negli ultimi anni, però, la cultura contemporanea ha messo profondamente in discussione il significato e l'utilità della storia, accusata di essere una disciplina troppo tradizionale per un mondo postmoderno. E dunque, ha ancora senso oggi il lavoro dello storico? È intorno a questi temi che si è concluso il nostro dialogo con Davide Abulafia. Professor Abulafia, nel passato la storia era parte fondamentale nella formazione di un uomo politico. Poi c'è stata una sorta di eclisse e oggi le scienze sociali sembrano più rilevanti.
Well, I just think we need to know where we come from. We can't work out who we are if we don't know.
Semplicemente abbiamo bisogno di sapere chi siamo e da dove veniamo. E questo non solo come persone, ma anche come istituzioni. Voglio fare solo alcuni esempi. In Gran Bretagna abbiamo un Parlamento, l'università, un sistema legale, le banche. E sono tutti prodotti del Medioevo. Se non capiamo le radici di queste istituzioni, siamo tentati di cambiarle senza troppa riflessione, come fece Tony Blair. A un certo punto il governo inglese pensò di non aver più bisogno della storia e si liberò della biblioteca del Ministero degli Esteri. Stupefacente! Ma come può un ministro degli Esteri fare a meno della storia?
How can a Ministry of Foreign Affairs function without an awareness of the past?
Lei è famoso per la sua storia del Mediterraneo, il Grande Mare. Quando è maturato in lei questo interesse?
Well, this is an embarrassing question because I think it was always present, but I was too stupid to know it was there really.
È una domanda imbarazzante per me. Potrei dire che ho sempre avuto questo interesse, ma ero troppo stupido per riconoscerlo. Già da studente a Cambridge ero appassionato alle crociate. E poi ovviamente studiai la grande opera di Brodel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II. L'idea è cresciuta pian piano dentro di me. Ho cominciato a studiare sempre più questi temi e a poco ha preso forma un quadro più vasto. A volte un editore mi chiedeva di scrivere una storia del Mediterraneo, ma mi frenavo da solo. Alla fine ho accettato di scrivere questo libro. Strada facendo mi ero reso conto che il mio approccio era diverso da quello degli altri, che volevo scrivere una vera storia del mare, della superficie marina, non del mondo circostante, spingendomi sino ai giorni nostri.
In prehistoric times I could take it right through, well, why not up to the present day?
Professor Abulafia, in conclusione, siamo in un cantone di lingua italiana. Lei parla italiano e dunque, quanto è importante per lei la nostra lingua e cultura?
Sì, ho sempre voluto studiare l'italiano. Sono andato a Perugia dopo la scuola, prima dell'università. Ho studiato all'università per stranieri per alcuni mesi. E per me, in primo luogo, la bellezza della lingua. Anni fa avevo voluto studiare Dante in italiano, nella versione originale. Mi piace parlare in italiano perché l'accento italiano per un inglese è molto più facile che un accento francese, va senza dire. E perché ho studiato latino a scuola, l'italiano no, non è molto difficile. Allora, per me, no, l'italiano fa parte della mia vita. Ho avuto sogni in italiano.